Ho visto sui social un breve video di un film che credo tanti di noi abbiamo visto. Questo film si chiama Troy, attore Brad Pitt, che riguarda un po' la battaglia, la guerra di Troia e vari eroi di quel tempo. E a un certo punto si vedono due schieramenti, due eserciti, uno contro l'altro. E ad un tratto esce di mezzo a uno di questi due schieramenti un gigante. Quanti avete visto questo film? Ok. Quindi c'è questo gigante che inizia a beffarsi dell'altro esercito, inizia a prenderli in giro, a farsi forte perché lui è forte perché è un gigante, inizia ad oltraggiarli e tutti stanno fermi a guardare, finché ad un certo punto il re dell'altro esercito manda a chiamare un guerriero di nome Achille. Questo personaggio è un eroe greco. È invulnerabile, tranne che in un punto debole che ha il tallone d'Achille. Conoscete tutti la storia? Perché la madre l'aveva immerso, prima l'aveva buttato nel fuoco, poi l'aveva immerso in un fiume, solo che lo teneva per il tallone, dice la leggenda, per cui il tallone non fu immerso e rimase, diciamo, vulnerabile in quel punto. Ma questo è un altro discorso. Così a un certo punto questo guerriero, questo soldato, si presenta e con una grande sicurezza, freddezza e determinazione inizia a correre contro questo gigante e quando giunge proprio lì, vicino a lui, da lui, con un colpo di spada, in pochi secondi lo sconfigge e lo abbatte. Ovviamente questa scena mi ha riportato ad un'altra scena, ad una scena di una storia realmente accaduta. E io credo che tutti noi conosciamo la storia di Davide contro Golia. Amen? Ok. Ora riflettevo e pensavo che, anche per esperienza, la vita è una continua sfida, vero? Quante sfide si presentano nella nostra vita? E molto spesso, magari in periodi svariati, ci troviamo, come dire, a combattere come davvero dei giganti. E questi giganti possono chiamarsi in vari modi, possono chiamarsi fallimento, possono chiamarsi malattia, possono chiamarsi grave problema familiare, possono chiamarsi solitudine. Possono chiamarsi depressione, ansia, possono chiamarsi in vari modi, mancanza di lavoro, problemi nel matrimonio, figli allontanati, tradimento, delusione, abbandono. E tutte queste cose sono dei giganti che noi ci troviamo ad affrontare. E la differenza la farà sempre soltanto una cosa: come noi affronteremo questi giganti? Perché molto spesso ci troviamo in situazioni dove umanamente vediamo che non c'è una soluzione e probabilmente non c'è davvero. Ma noi sappiamo che la soluzione ha soltanto un nome, si chiama Gesù. Se noi leggiamo la parola di Dio proprio nello specifico di questo fatto, di questa battaglia che c'era tra l'esercito di Israele e di Filistei e di questo gigante filisteo che andò a sfidarli, vediamo che I giganti molto spesso sono rappresentati proprio dai filistei. E sapete chi sono i filistei? Davide ad un certo punto esordisce e dice: ma chi è questo filisteo incirconciso che osa sfidare le schiere dell'Iddio vivente? Sapete, i filistei erano un popolo totalmente straniero per il popolo di Dio, per gli ebrei, perché non aveva alcuna radice in comune con gli ebrei, a differenza di altri popoli, per esempio i moabiti, gli aramei, gli ammoniti, che avevano viceversa un ceppo di origine in comune. E questa diversità ovviamente li portò ad avere degli altri dei, all'idolatria e ad essere il nemico numero uno del popolo di Dio. Se leggeremo alcuni libri, soprattutto dell'Antico Testamento, vedremo che regolarmente si parla di battaglie e di guerre da parte dei filistei contro il popolo di Dio. Ma in questo caso, in quell'occasione, avvenne proprio che ad un certo momento il popolo di Israele si trovò in una situazione di stallo, bloccato. Mi alzo un pochino il monitor, per favore. Rimase bloccato in quel posto, in quella posizione. E c'era questo gigante che ogni giorno, mattina e sera, si presentava davanti all'esercito di Israele, sfidandolo, oltraggiandolo, prendendolo in giro. E tutti erano terrorizzati, bloccati, paralizzati. Io non so se ti sei mai trovato in una situazione del genere, in cui ti trovi proprio come in una situazione di stallo. Non sai cosa fare. Non riesci ad andare avanti e non riesci neanche a tornare indietro. Ti sei mai trovato in una situazione del genere? Io mi ci sono trovato. Ed è brutto trovarsi in una situazione del genere, sai perché? Entri in uno stato di confusione, non sai cosa fare e pensi che qualsiasi cosa tu possa fare sia sbagliata e sei terrorizzato perché hai paura di sbagliare, di fare la scelta sbagliata che potrebbe portarti a conseguenze tremende. Per esempio, per me, una di queste fasi è accaduta quando ci siamo trasferiti a Palermo con la mia famiglia, perché avevo in particolare ricevuto indicazione da Dio chiara di tornare a Palermo, per la Chiesa ovviamente. E sapete, quando sono arrivato io ero convintissimo che avrei trovato una bella strada spazzata, in discesa, comoda, con il vento in poppa. Ma quando sono arrivato le cose non stavano affatto così. Quando sono arrivato ho constatato che la visione che avevo era molto diversa dalla realtà che stavamo vivendo. Qualcuno mi aveva dato una parola, un altro aveva avuto una visione che non mi piacevano, non mi erano piaciuti, perché non parlavano di una strada in discesa. E io pensavo: ma Dio mi ha parlato, Dio me l'ha detto, quindi ogni cosa si incastrerà tassello dopo tassello al suo posto, alla perfezione. E sapete, in parte questo è successo perché abbiamo ricevuto tanti miracoli e favori divini a livello lavorativo, a livello economico, in tanti modi, e il Signore ha fatto veramente delle grandi cose, anche perché avevamo fatto delle scelte molto importanti e di fede e di rinunce. Ma su tante altre cose invece le cose non sono andate come noi ci aspettavamo. E a quel punto, quando ti trovi di fronte a una situazione del genere, devi fare solo una cosa. Perché è l'unica cosa che puoi fare: ti devi fermare e devi iniziare a pregare il Signore che ti possa parlare e dare la soluzione e darti direzione. E così è quello che abbiamo iniziato a fare. Perché è sempre importante e fondamentale muoverci quando e se Dio ce lo ha detto, altrimenti non muoviamoci. E come te lo dirà Dio? Come ti dirà di fare qualcosa? Come parla questo Dio? Perché tante volte sentiamo dire, Dio mi ha parlato. Ma come ti ha parlato? Ti ha telefonato? Come ti ha parlato? Hai sentito una voce udibile dal cielo e ti ha detto di fare una determinata cosa? Sappiate che può accadere anche questo. Ma Dio parla in tanti modi. E quella volta a me parlò, parlo al passato remoto perché si tratta di un po' di anni fa, in maniera stranissima. Io ero assorto nei miei pensieri, confuso, mi trovavo, mi ricordo ancora, seduto sul divano che guardavo la TV. Dico guardavo perché era di fronte a me, ma non la vedevo. E c'era un cartone animato. E a un certo punto, mentre ero così lì, perso nei miei pensieri, capto una frase che dice così, a volte, pensate era una zebra che lo diceva, a volte per fare un passo avanti bisogna fare un passo indietro. Io non so cosa sia accaduto, ma in quel momento sapevo che era il Signore che me lo stava dicendo. Perché quella era la soluzione per noi in quel momento. E così ho fatto, abbiamo fatto un passo indietro e da lì siamo riusciti a riprendere il cammino. La situazione di stallo non c'era più. Ma era necessario che fosse il Signore a parlare alla nostra vita. Sapete, io so, ho imparato per esperienza che il Signore ha una chiamata, un piano o un progetto per ogni persona. E quando parlo di chiamata, non sto parlando soltanto dei cinque ministeri, perché sapete, i cinque ministeri che noi conosciamo, apostolo, profeta, evangelista, pastore e dottori, sono dati solo ad alcuni e hanno un compito specifico, come dice la parola di Dio. Servono per l'unità, per il perfezionamento dei santi, per l'opera, per la crescita, affinché tutti non siamo più bambini spiritualmente parlando, sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, per la conoscenza, per la crescita, per la formazione, perché oggi in giro esistono talmente tante religioni, filosofie, credenze di tutto di più, che è necessario conoscere bene quale sia la verità, e la verità è la parola di Dio. Quindi abbiamo bisogno di formazione, ma esistono tanti altri doni, talenti, altri tipi di chiamate, di ministeri, di aiuto, ma soprattutto la prima chiamata che abbiamo tutti è quella evangelistica, cioè di dire ad ogni persona che Gesù li ama e che è morto per loro sulla croce. Questo si chiama ministerio della riconciliazione. Puoi dire alla persona accanto a te, puoi fare molto per il regno di Dio. Credici. Aurora, mi dai un altro po' di monitor, per favore. Voglio raccontarvi un'esperienza che ci ha raccontato il pastore Mike. Questo riguarda la sua conversione iniziale, vi sto parlando di 40-45 anni fa. Lui con sua moglie si trovavano a Toronto, in Canada, erano lì, lavoravano lì, quindi conoscono il Signore Gesù, si convertono e iniziano a frequentare una chiesa. Il pastore Mike era un uomo timidissimo e non sapeva parlare pubblicamente, oggi, per chi lo conosce e lo ascolta, sa che è stato abbastanza trasformato. E così si vergognava, aveva una bassa autostima. Sua moglie invece era Elisa, la cantante, perché fin da subito ebbe una chiamata nel Ministero della Lode, ma diventò pure una cantante famosa a Toronto, in Canada, addirittura conosciuta un po' in tutte le chiese a livello internazionale. Figuratevi che una volta, mentre il pastore si trovava forse in Africa, da qualche parte, non mi ricordo dove esattamente, a un certo punto un pastore che sentì che lui era italiano gli disse: sai, aspetta, ti devo far ascoltare una musicassetta, c'è una donna cristiana italiana che canta, è meravigliosa, guarda di qua. Così mette la cassetta, lui sente, ed era Elisa. E gli fa: ma io questa donna la conosco. Come, dai, davvero, ma è famosissima, sì sì. Io la conosco anche intimamente, questa donna. E quello: ma che stai dicendo? Ma sei impazzito? Ma... cioè, questa è mia moglie. Cioè, è rimasto scioccato. Per cui lei era molto lanciata in questo ministero che era diventato internazionale. Lui invece, timidissimo, in silenzio, non faceva nulla. Il pastore un giorno gli disse: Mike, non c'è proprio nulla che tu sai fare, perché è importante che tu fai qualcosa, è importante che tu svolgi un servizio nella chiesa, è importante che tutti siamo utili nel regno di Dio. E disse: ma io non so parlare, io mi vergogno, io non voglio vedere nessuno. E così gli propose un servizio di quelli nascosti. Un servizio che si chiamava, non so se c'è ancora, Cristiane al 100%. Lui doveva solo rispondere al telefono. In questa chiesa c'era il telefono, quello col filo, e 24 ore su 24, se chiamavano delle persone che avevano un bisogno di una preghiera, bisogno di parlare, lo potevano fare. Così, siccome lui era un uomo con tanta pazienza e molto abile ad ascoltare, e ancora oggi ve lo garantisco, ha una pazienza ad ascoltare le persone ore e ore. Quando eravamo a Bologna e Sara lavorava in chiesa in segreteria, a volte assisteva a delle consulenze che duravano ore e lui messo lì con pazienza ad ascoltare. E così iniziò questo servizio. Avvenne che poi, una sera, lui aveva questo turno di servizio la notte, e iniziò una bufera di neve incredibile, tremenda. E così la sua famiglia disse: Mike, resta a casa, non ti muovere, c'è la bufera di neve. Ma il pastore Mike è uno bello tosto e determinato. Disse: no, io ho un impegno con Dio, non posso venire meno al mio impegno. E così prese la macchina, piano piano, e arrivò in chiesa per fare il servizio. Iniziò il suo servizio, passarono le ore, e quella notte non arrivò neanche una telefonata. Finché, nel bel mezzo della notte, squilla il telefono. Lui rispose, dall'altra parte c'era una persona che aveva bisogno d'aiuto. Iniziarono a parlare e il pastore Mike, che non era il pastore Mike, era solo Mike, fratello Mike, usato da Dio, iniziò a parlare a questa persona. Questa persona si mise a piangere e gli confessò che questa telefonata era l'ultima spiaggia. Dopo di questo avrebbe messo fine alla sua vita. In quel momento invece non soltanto fu salvata, perché non si uccise più ovviamente, ma fu anche salvata spiritualmente, perché il Signore Gesù era entrato nella sua vita. E sapete una cosa? Quel giorno c'era un appuntamento divino. Il Signore aveva preparato ogni cosa. E pensate se lui avesse deciso di non andare, di rimanere a casa, con tutte le motivazioni valide. Ma lui decise di andare a fare il suo servizio. E questo è uno di tanti casi delle meravigliose cose che il Signore fa. Il mio invito stasera è un'esortazione. Non aspettare troppo tempo. Non stare fermo senza fare nulla. Inizia a fare quello che sai fare. Ciò per cui hai già esperienza. Dio ti chiamerà poi a fare quello che Lui sa fare e che tu non hai mai fatto. Te lo insegnerà Lui stesso. Tornando al gigante, ovviamente la storia di cui parliamo è Davide contro Golia. E io credo che questa storia non sia mai stata, sia stata raccontata in tutte le scuole domenicale dei bambini, in tutte le chiese, ma forse su tutta la terra, anche perché è una storia a lieto fine. E questa è una storia vera, ma stasera non voglio parlarvi di tutta la storia, né leggervi la storia, la potete leggere voi in Prima Samuele capitolo 17, ma voglio solo focalizzare alcuni aspetti, perché il focus questa sera è il gigante che si trova davanti a te. E la prima differenza, sapete quale sarà? Se questo gigante è un tuo amico o un tuo nemico. Ma nella maggior parte dei casi sarà un tuo nemico questo gigante. È difficile trovare un gigante amico. Vero? Ma non è così. Noi abbiamo un gigante amico, il gigante più grande amico di tutti, che è il nostro Signore, perché Lui è l'Onnipotente. Non c'è niente, nessuna cosa che possa resistere a Lui. Ma quel gigante non era un essere umano normale, era un gigante perché era alto quasi 3 metri e la sua sola presenza fisica incuteva timore. E il primo aspetto è proprio questo, era un gigante. Il secondo aspetto riguarda un qualcosa di particolare che a volte attacca le nostre vite e si chiama spirito di intimidazione. Ne parlava Sara domenica. Sapete cosa significa intimidire? Significa intimorire. In altre parole, è un atto, parole di minaccia che hanno lo scopo di incutere timore e costringono ad agire o a desistere da un'azione con lo stimolo della paura. Quel gigante non soltanto era un gigante, ma era anche un guerriero. Un guerriero che si presentava mattina e sera e andava contro l'esercito di Dio per minacciare, gridando e facendo intimidazione verso tutto l'esercito di Israele. Perché già la sola sua presenza fisica intimidiva, intimoriva ogni soldato. E nessuno dell'esercito osava andare a combattere contro di lui. Perché lo vedevano gigante, perché lo vedevano armato. Il terzo aspetto è che quel gigante era un campione, dice la parola di Dio. E sapete cosa significa un campione? Significa uno che ha avuto tante battaglie e ha sempre vinto ed è diventato un campione, uno che era stato preparato fin dalla sua infanzia. Il quarto aspetto è che questo gigante aveva un'armatura potente. E delle armi molto potenti. Non era uno sprovveduto, era preparato, era dotato di questa armatura ed era pronto alla guerra. Insomma, tutti aspetti che davvero ti intimidiscono e tu dici, ma cosa devo fare io contro di lui? E questo è quello che a volte accade, che si presentano a noi delle situazioni talmente forti e tremende che ci sentiamo davvero scoraggiati e senza forze e diremo: ma come faremo? Come affronteremo queste sfide? E pensavo che Dio in un istante avrebbe potuto eliminare dalla faccia della terra questo gigante senza alcuna battaglia e senza nulla. Lo poteva fare Dio, ma non lo fece. Perché a volte, sapete, è necessario combatterla la battaglia. E Dio cerca la persona giusta al momento giusto che possa combattere la battaglia. E Dio sa e sceglie la persona giusta quando ancora la persona giusta non sa neanche di essere stata scelta. E la persona giusta non si trovava in mezzo all'esercito di Israele, non si trovava nella casa del re, non era neanche il re. E la persona giusta viene mandata in mezzo al campo di battaglia non per combattere, per servire. La persona giusta fu Davide. E sapete, Davide era la persona giusta solo per Dio, ma non per tutti quelli che lo vedevano o lo conoscevano. Perché Davide non era un gigante, Davide non aveva un'armatura, Davide era un ragazzo, la Bibbia dice di piccola statura, di bell'aspetto, un bel ragazzino, come mio figlio. Dov'è? Non ho detto come me, eh? Vi ho risparmiati stasera. E umanamente parlando era la persona meno probabile. Ma accade una cosa, che suo padre non è che gli disse: Davide, l'Eterno mi ha parlato, vai perché combatterai contro il gigante. No. Davide si trovava a pascolare le pecore. Davide era un pastore di pecore. E suo padre lo manda a chiamare: mandatemi a chiamare Davide. Davide arriva: Davide, allora, lascia le pecore a qualcuno, vai in mezzo alla battaglia dai tuoi fratelli, portagli questo cibo e vatti ad accertare di come stanno, se stanno bene, e poi ritorni. Il compito di Davide era questo. E Davide, sapete cosa fece? Affidò le pecore a un guardiano. E questa è la prima cosa che mi piace. Non le lasciò così abbandonate, le affidò a un guardiano, perché Davide si prendeva cura delle sue pecore. E così poi si prepara, prende tutto quello che deve prendere e si presenta lì dai suoi fratelli. E avviene che quando si trova lì, mentre trova i suoi fratelli, ascolta il grido di qualcuno che in mezzo alla valle, perché le due schiere si trovavano sui due monti, in mezzo alla valle incomincia ad oltraggiare l'esercito di Israele. E Davide ha una reazione strana. Ma chi è? Sorpreso, ma chi è? Ma come si permette questo filisteo incirconciso di insultare le schiere dell'Iddio vivente? Sapete, ho pensato che tutto l'esercito lì di Dio e di Israele non se la fece questa domanda, non pensò in questo modo. Tutto l'esercito era terrorizzato dal gigante che li minacciava. Ma forse perché Davide non faceva parte dell'esercito, quindi lui poteva parlare, tanto combattevano loro. Niente affatto. Perché immediatamente dopo si propone lui per andare a combattere, conosciamo bene la storia. Ma chi è questo qui? Ma come si permette a sfidare l'esercito di Dio? Ma questo l'ha capito che facendo così si è messo contro Dio? Questo ha capito con chi ha a che fare? E neanche giudica l'esercito, non è che gli disse: ma che state facendo? Ma perché non lo abbattete? Ma perché non lo combattete? Niente di tutto ciò, rispettò ciascuno di loro, ma disse una cosa: andrò io a combattere. E poi disse al gigante: io oggi ti taglierò la testa. E quando Davide disse così, i primi suoi fratelli, Eliab, il fratello maggiore, disse: ma guarda chi sta parlando, il solito arrogante, il solito presuntuoso, ma dove le lasciate quelle quattro pecore? Tornatene a pascolare le pecore. Conoscete la storia, poi vi leggerete i capitoli. Ma lui aveva preso una posizione di fede. Io stasera mi fermo qui con la storia, tanto la conoscete. Ma questa sera quello che voglio dire a ciascuno di noi è che sicuramente abbiamo davanti qualche gigante da abbattere, che con la nostra forza naturale non ce la potremo fare. Ecco perché tante persone si arrendono. E quando dico si arrendono in tanti modi, anche facendo cose che non dovrebbero fare. Ma noi che abbiamo conosciuto il Creatore, il Signore, il Salvatore, sappiamo che ad ogni gigante possiamo tagliare la testa. Ecco che dobbiamo prendere una posizione di fede. Perché Davide non parlava perché era pazzo. Davide parlava per due motivi. Il primo, perché sapeva chi era il suo Dio. E il secondo, perché aveva già fatto esperienza del suo Dio. Infatti, poco dopo dirà, quando il re gli dice: tu non puoi andare a combattere contro questo gigante. Il re cerca di dissuaderlo. Perché quello lì è un campione, quello è un gigante, è allenato fin dalla sua nascita, tu sei un ragazzo, cosa devi fare contro di lui? E Davide gli disse: sai, il tuo servo si trovava a pascolare le pecore perché era un pastore. Cioè, quando veniva un orso e cercava di prendere una pecora, io mi avvicinavo e gliela strappavo dalle mani. E se questo mi si rivoltava contro, io lo uccidevo. In altre occasioni veniva un leone e anche con il leone facevo la stessa cosa. Per cui lo stesso Dio che mi ha liberato dalla zampa del leone e dell'orso mi libererà anche da questo filisteo incirconciso. Io credo che ciascuno di noi possiamo parlare per esperienza. Uno, perché abbiamo conosciuto il nostro Dio, ma due, perché di queste esperienze ne abbiamo fatte. Esperienze che si possono chiamare in tanti modi, come ho detto. Liberazioni, malattie, situazioni, depressione, situazioni familiari devastanti. Ma so per esperienza perché non l'ho vissuto soltanto io, ma chissà quante migliaia di persone che quando il Signore è entrato nella vita di qualcuno ha trasformato ogni cosa. E quando la persona ha deciso di mettere il Signore al primo posto nella propria vita, il Signore ha ristabilito ogni cosa e ha fatto segni, prodigi e miracoli. E Lui continua a fare segni, prodigi e miracoli in tutte le vite di coloro che mettono Lui al primo posto come Signore e Salvatore.